al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
One thing that we learned in 2008. It's that nothing is more powerful than millions of voices calling for change. Ordinary people who believe that in the face of great odds, we can make a difference in the life of this country.
We have to work on a collaborative basis. Look, the reason I'm in this race is there are people that are really hurting today in this country. And we face this deficit could crush the future generations. And Republicans and Democrats both love America. But we need to have leadership. Leadership in Washington that will actually bring people together and get the job done, and could not care less if it's a Republican or a Democrat. I've done it before. I'll do it again.
Speciale presidenziali americane. Analisi, commenti, testimonianze sulla corsa per la Casa Bianca.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della prima delle tre dirette speciali che il nostro canale dedica alle presidenziali statunitensi. Negli Stati Uniti, ultime ore di campagna elettorale per Barack Obama e Mitt Romney, avete ascoltato le loro voci. Alla vigilia del voto per la Casa Bianca e il rinnovo di una parte del Congresso, i sondaggi danno un sostanziale pareggio dei due candidati, anche se il presidente in carica sarebbe in vantaggio nello stato chiave dell'Ohio. Domani, inoltre, in alcuni stati si voterà sui referendum riguardanti le unioni gay, l'innalzamento delle tasse e la legalizzazione della marijuana. Ho lavorato duramente negli ultimi 4 anni e la nostra lotta deve andare avanti. Così Barack Obama si è rivolto ai suoi sostenitori a Concord, nel New Hampshire, dove è intervenuto assieme a Bill Clinton in uno dei suoi ultimi comizi prima del voto. Obama è confortato da alcuni sondaggi, come quello di USA Today, che lo vede in vantaggio a livello nazionale con il 50% di consensi contro il 46% di Romney. Ancora più significativi i sondaggi che darebbero il presidente in discreto vantaggio nello stato chiave dell'Ohio e, anche se in modo più lieve, in Florida. I repubblicani credono però nella possibilità del loro candidato di arrivare allo studio Ovale. Romney, che ha definito la vittoria di Obama possibile ma non probabile, sta concentrando i suoi sforzi in alcuni stati in bilico, Ohio e Virginia, e anche in Pennsylvania. Ben trovati, Fabio Colagrande con voi al microfono e accanto a me Alessandro Gisotti, esperto di politica statunitense del nostro radiogiornale, con cui abbiamo organizzato queste tre dirette speciali. Buon pomeriggio Alessandro, ben trovato.
Buon pomeriggio.
E saluto anche Roberto Bellino in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Dunque Alessandro, a un giorno dal voto per le presidenziali l'America appare più che mai spaccata in due.
Sì. Innanzitutto diciamo anche che è un giorno dal voto, ma si è già votato e si continua a votare in alcuni stati, c'è il cosiddetto early voting, quindi un voto anticipato, e sarà interessante capire quanto poi questo voto prima di domani, prima del 6 novembre, inciderà poi sull'effettivo risultato delle presidenziali. E un'America divisa, così ci dicono i sondaggi, che sostanzialmente, considerando il margine di errore che ogni sondaggio ha, ci presenta un'America alla pari tra democratici e repubblicani, anche se poi è molto più importante per il modello elettorale americano concentrarsi sugli stati, ma anche qui gli stati in bilico, che poi sono sempre più o meno una decina, perché 20 più o meno sono democratici, 20 più o meno sono repubblicani, e poi ruota tutto intorno a una decina di stati, e tra questi ancora di più tra 3-4 stati, Ohio, citavi te, Virginia, Florida, New Hampshire, forse Colorado, Wisconsin e forse anche Pennsylvania. Questa potrebbe essere una clamorosa sorpresa, visto che fino a poco tempo fa veniva data come certa per Obama. Ecco, sì, sicuramente appare un'America più divisa rispetto a quell'America che è andata a votare Barack Obama 4 anni fa. Però poi è giusto, come dire, fare i conti per bene dopo il voto, perché sappiamo quanti sondaggi, anche nella patria dei sondaggi qual è l'America, possono a volte dare una percezione sbagliata.
Abbiamo già un ospite al telefono. Io saluto il professor John Harper della John Hopkins University di Bologna. Professor Harper, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Buon pomeriggio. Sarà decisivo anche in questo caso il voto degli indipendenti, professor Harper?
Probabilmente sarà sicuramente un fatto importante, sì, anche se di veri indipendenti ce ne sono veramente pochi. Gli indipendenti tendono a sono spesso propensi a votare democratico o repubblicano. Di indipendenti veri ce ne sono forse 2-3%, quindi
non è decisivo secondo lei?
Ma dipende anche dallo Stato, dalla, degli indecisi, bisognerebbe distinguere tra indipendenti e indecisi. Di veri indecisi a questo, ce ne sono pochi, e di indipendenti che non sono affiliati informalmente, diciamo, con un partito o l'altro, ce ne sono pochi. 3-4-5% direi.
Ecco Alessandro, donne, giovani e minoranze dovrebbero votare in maggioranza Obama, uomini, anziani ed evangelici dovrebbero scegliere prevalentemente Romney, si può dire questo?
Questo è quello che ci dicono in linea di massima i sondaggi dell'ultima ora, però è giusto quello che dice il professor Harper, qui il discorso poi si deciderà addirittura in alcune contee, se vogliamo, perché se davvero come sembra la scelta sarà molto 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 ravvicinata, allora davvero magari qualche contea in Ohio piuttosto che in Virginia che si sposta in un senso piuttosto che in un altro può determinare una vittoria dell'uno o l'altro candidato, perché ricordiamolo c'è un sistema di maggioranza assoluta, nel senso chi prende anche un voto di più, facciamo conto, nello stadio dell'Ohio tra i due poi si prende 18 voti elettorali per arrivare al celebre magic number, il 270, che è il numero dei cosiddetti grandi elettori che serve per raggiungere la Casa Bianca. 4 anni fa Obama ottenne addirittura 365 voti elettorali su 538, quindi fu veramente una vittoria clamorosa. In questo caso, insomma, è molto più probabile che vinca uno o l'altro, ci siano dei margini molto più ristretti.
Ecco, professor Harper, secondo molti l'incubo del pareggio, della conta fino all'ultimo voto, come avvenne nel 2000 tra George Bush e Al Gore, è un incubo non molto lontano.
E può anche succedere, anche se ho qualche dubbio. Gli ultimissimi sondaggi che ho visto stamattina danno un vantaggio di misura ma chiaro ad Obama, quindi a livello del voto popolare 50-47, Obama è chiaramente in testa a livello dei voti elettorali, anche se come dicevate ci sono ancora alcuni stati in bilico, soprattutto Ohio e Florida, però in Ohio sembra che Obama sia in testa, difficile che vinca Ohio Obama, mentre in Florida è in testa di misura di pochissimi punti percentuali Romney, però anche se vince Romney in Florida direi che le chance per Obama sono migliori a questo punto. Quindi se dovessi scommettere in questo momento scommetterei sempre per Obama.
Questo nonostante i Redskins abbiano perso, la squadra di football americano di Washington.
Ma loro perdono quasi sempre.
Allora saluto anche, perché ci ha raggiunto al telefono, la professoressa Alia Nardini, americanista dello Spring Hill College di Bologna. Ben trovata.
Buongiorno, ben trovati a voi.
Anche a lei giriamo dunque subito un commento su questo possibile pareggio che secondo alcuni sarebbe dietro l'angolo, così come spunto di conversazione. Cosa ne pensa?
Sono d'accordissimo con quanto ha osservato il professor Harper, che si tratterà in ogni caso di una sfida veramente all'ultimo voto, quindi si tratta di margini molto ristretti. Ciononostante penso sia interessante uno dei dati che poi gli analisti politici portano in questi giorni negli Stati Uniti, ovvero il fatto che si fa fatica a definire quanto il malcontento nei confronti della situazione economica e della crisi che è ancora tesa, la ripresa lenta che è ancora tesa sugli Stati Uniti oggi, influenzerà il voto favorevole a Romney. Mi spiego meglio, per quanto Obama sulla carta abbia un certo margine di vantaggio, potrebbe esserci una, chiamiamola così, una riscossa degli scontenti, e quindi quella che era la strategia dei repubblicani, ovvero trasformare queste elezioni in un referendum sull'operato di Barack Obama piuttosto che la scelta su chi governerà l'America per i prossimi 4 anni, potrebbe portare comunque a una vittoria, in un certo senso a sorpresa, del candidato repubblicano. Concordo comunque con il professor Harper. Obama io lo vedo in vantaggio per ora, soprattutto se rispetto alle percentuali generali sulle preferenze elettorali guardiamo invece la situazione degli CV, dei voti dei collegi elettorali, quelli che poi dopo, come ricordava Alessandro, porteranno, ogni stato porterà in dote nell'elezione poi del candidato. Obama in questo ambito è in vantaggio e soprattutto fa molto meglio negli stati battleground, negli stati in bilico dove si combatte più alacremente, che sono diversi, il professorato ha ricordato Florida e Ohio, ma anche se Obama vincesse soltanto l'Ohio, diciamo che si potrebbe parlare quasi certamente già di vittoria.
Mi pare che nessun repubblicano in effetti sia arrivato alla Casa Bianca senza vincere l'Ohio.
Esatto,
quindi
Alessandro.
Diventa quasi, insomma, poi questo è interessante anche, credo, per chi segue più costantemente le cose americane, la politica americana, non si meraviglia, però certo colpisce 50 stati, uno pensa a California, a New York, invece siccome New York si sa come vota, piuttosto che il Texas che si sa come vota, poi alla fine tutti gli occhi e tutti i soldi, perché diciamo anche che una cosa che credo abbia colpito molto è che questa è stata la campagna elettorale più costosa della storia americana, con tutto che l'America, come ovviamente l'Europa, ma non meno d'Europa, è alle prese con una crisi economica. Qui molto ha influito una decisione della Corte Suprema che praticamente ha aperto ad un finanziamento cosiddetto parallelo anche di super comitati in qualche modo privati che sfuggono, diciamo, alla logica partitico-politica, e quindi veramente c'è stato un fiume di soldi che sono stati spesi in questa campagna elettorale. C'è chi addirittura ha parlato di 6 miliardi di dollari complessivamente. Dobbiamo ricordare che ci sono anche le elezioni per il rinnovo di parte del Senato e di tutta la Camera, quindi anche a livello congressuale ci sono delle elezioni molto importanti. Però ecco, la cosa poi che colpisce è questa, che tutti gli occhi saranno puntati anche domani sera, domani notte, su 2-3 stati, e in effetti se vediamo sono lì che Obama, Romney, Ryan e Biden stanno facendo comizi in continuazione, stanno inondando questi stati di spot proprio in queste ore.
Ecco, professor Harper, nei giorni scorsi sono stati pubblicati negli Stati Uniti dati che riguardano il mercato del lavoro, l'occupazione. Entrambi i candidati hanno saputo utilizzarli a proprio favore. Ma secondo lei, dopo questi 4 anni, davvero si può dare un giudizio sereno su quanto fatto dal presidente Obama, e quanto gli elettori statunitensi si baseranno su questo giudizio al momento di votare?
Ma anche a livello degli esperti ci sono pareri diversi, come uno può immaginare. Innanzitutto si può dire che molti sostenitori di Obama sono rimasti delusi dai risultati della sua politica. Gli economisti come Krugman, per esempio, hanno detto che lui ha calcolato male le dimensioni della crisi, è che il suo approccio iniziale è stato troppo poco, cioè il suo programma di stimolo, e così stiamo pagando il prezzo di questa decisione sbagliata fino all'inizio. Altri ritengono che ha fatto, anche con l'aiuto del Federal Reserve, che ha riempito l'economia di soldi, di credito, che ha fatto più o meno quello che ha potuto fare, anche dato il fatto che lui non controlla la Camera dei Rappresentanti, e il repubblicano ha fatto del tutto per bloccare e per imbarazzare le sue misure per la ripresa, anche per affrontare la crisi fiscale. Forse è troppo presto per rispondere più direttamente alla sua domanda, è troppo presto fare un bilancio. Fortunatamente per Obama, in uno stato come Ohio, che tutti ritengono decisivo, l'economia non va così male, e lui sarà ricompensato per aver almeno salvato l'industria automobilistica, che è molto presente in Ohio. Quindi probabilmente ha fatto quello che abbastanza per garantire la sua elezione, ma ovviamente ci sono tantissimi problemi davanti a lui o a chiunque vinca domani.
Se questo dato dell'Ohio, secondo me è giusto quello che dice il professore, tutti ci siamo, no, un po' focalizzati sull'innalzamento, anche se solo di 0,1%, del tasso di disoccupazione in America dal 7,8 al 7,9, no, in ottobre. E però in realtà, appunto, come diceva il professore, in Ohio costantemente, anche negli ultimi mesi, è andato a scendere il tasso di disoccupazione. Quindi se davvero poi diventasse l'ago della bilancia questo Stato, qui in effetti anche con il salvataggio dell'industria automobilistica così importante non solo per l'America tutta, ma proprio per l'Ohio, insomma, potrebbe rivelarsi vincente sotto il profilo elettorale.
Ecco, professoressa, sì, prego, professoressa Nardini.
Stavo intervenendo proprio per aggiungere alla lista degli stati nei quali la disoccupazione è effettivamente scesa un altro segmento importante, che è il Colorado. I punti in ICV in ballo, diciamo così, sono soltanto 9, però si vanno certamente ad aggiungere a quella che potrebbe essere una situazione che sorride Obama. 5 sui 7 swing state vedono il tasso di occupazione scendere e questo è un dato importante, soprattutto all'interno di dati, come ha ricordato Romney, comunque vedono, anche se leggermente, aggravarsi la situazione dell'economia, tanto più che i repubblicani replicano che i posti di lavoro in aggiunta che si sono creati nell'ultimo trimestre sono in realtà posti di lavoro fittizi, perché gli occupati sono sostanzialmente, il numero degli americani occupati sono sostanzialmente gli stessi quelli che erano all'insediamento di Barack Obama. Quindi esattamente ogni partito legge le statistiche dell'economia un po' a proprio favore, però credo che la situazione favorevole negli stati poi chiave che andranno a decidere queste elezioni potrebbe certamente sorridere Obama.
Ecco, Romney dice: io sono l'uomo del cambiamento e non mi limito solo a parlarne, io l'ho già fatto, e ricorda i suoi successi come governatore del Massachusetts. Ecco, è un po' poco o è una, come dire, professoressa Nardini, o è un curriculum importante?
Io credo che sia poco per effettuare un confronto tra quello che significa essere governatore ed essere Presidente degli Stati Uniti, quindi in questo senso è un paragone un po' azzardato. Certamente se si tratta invece di dare delle garanzie agli americani su quelle che sono le capacità di Mitt Romney di gestire un bilancio, di lavorare con l'opposizione, di portare proposte innovative e attenersi a problematiche e tempi prestanti all'interno di un programma di governo, l'esperienza del governatorato del Massachusetts sicuramente dà degli spunti importanti per riflettere. Anche riguardo alla riforma sanitaria, che sarà un argomento che la nuova amministrazione dovrà certamente affrontare, quello che Romney ha fatto in Massachusetts potrebbe dimostrarsi importante, per cui ricordiamo il fatto di aver varato una riforma sanitaria che ha incontrato non solo il favore degli indipendenti ma anche dell'opposizione, e che ha proposto modelli che poi sono stati ripresi in parte anche per l'Obamacare, può rappresentare una credenziale per dimostrare agli americani che Romney può avere quello che serve, have what it takes, per gestire problematiche importanti anche a livello nazionale.
Io volevo fare una domanda ad entrambe su questo. Stiamo parlando molto e giustamente di economia, perché questo poi è il tema che tutti ci dicono da mesi deciderà le elezioni. Però ecco, noi abbiamo visto che nelle ultime settimane, prima dell'ultima settimana, diciamo dall'inizio di ottobre fino più o meno al 20-25 ottobre, si parlava di un cosiddetto momentum per Mitt Romney, cioè un recupero in alcuni casi di avanzamento anche nei sondaggi di Romney nei confronti di Obama. Ecco, poi l'uragano Sandy, no? Noi leggiamo così, molti hanno questa opinione, che effettivamente la prova importante, insomma, di Obama nell'affrontare un'emergenza che purtroppo, va anche detto, non è finita, abbia in un qualche modo ricordato che Obama è il commander in chief, e quindi questa sorpresa, anche se una brutta sorpresa di ottobre, potrebbe aver favorito Obama nell'interrompere una risalita e addirittura uno scavalcamento di Romney su Obama. Vorrei sapere appunto cosa John Harper e Alia Nardini pensano di questo.
Professor Harper.
Potrà avuto un effetto positivo, sì, anche di non molto significativo, secondo me, anche perché gli stati dove Sandy ha colpito, cioè New York e New Jersey, erano già più o meno scontato, il risultato lì era già scontato in favore di Obama, quindi avrà potuto rafforzato il suo vantaggio in quei stati lì. Che effetto ha avuto più globalmente non lo so, anche se c'è chi ovviamente il fatto che lui l'ha affrontato in modo molto diverso rispetto a quello veramente imbrannato dell'amministrazione Bush ovviamente non ha fatto però non darei troppo peso, troppo significato a questo avvenimento.
Professore Sanardini.
Io credo che principalmente quello che è accaduto con la gestione del Presidente Obama di Sandy sia stato un riequilibrare la percezione collettiva dei cittadini americani riguardo alle sue doti di leadership. Seppur appunto concordi col professor Harper che non si tratti di un qualcosa che influirà definitivamente o massicciamente sul risultato elettorale, credo comunque che quello che era il settore dell'americano medio, soprattutto in seguito all'attentato all'ambasciata americana in Libia, era cioè di vedere Obama come poco in controllo, come altalenante riguardo a un approccio fermo e un approccio più conciliatorio riguardo alla gestione delle emergenze sul piano internazionale. In realtà poi in patria, quando si è trovato ad affrontare Sandy, Obama ha dimostrato di avere questa leadership, di avere queste capacità di decidere rapidamente, di dare sicurezza alla nazione, di parlare facendo leva appunto sul sentimento nazionale degli americani, e questo credo che possa essere un po' importante. Quindi più che altro per trasmettere fiducia, più che per dimostrare doti tecniche particolari.
Ecco, siamo proprio in chiusura di questo spazio, lasciamo la parola per chiudere a entrambi gli ospiti. Professor Harper, lo scontro è soprattutto sul cambiamento, vero o presunto, il real change di cui Romney ha fatto lo slogan, e invece contro il change che Obama ha promesso nel 2008. Lei ci ha già detto un po' quali sono le sue previsioni, quindi i sondaggi dell'ultima ora sono sondaggi secondo lei che contano, sono importanti?
Penso di sì, anche se una vittoria di Obama non garantisce un cambio fondamentale, questo è un dato strutturale del sistema che probabilmente rimarrà bloccato grazie al fatto che il nostro sistema permette che un partito occupa la Casa Bianca, un altro controlla almeno un'ala del Congresso, quindi questa situazione probabilmente non cambierà e quindi i problemi di fondo rimangono purtroppo.
Professoressa Nardini?
Io credo che nonostante quanto detto e fatto dai democratici si tratterà ancora in parte di un referendum sull'operato di Barack Obama, dove però il Presidente non ha fatto così male da scoraggiare chiunque prediliga l'ipotesi di una sua rielezione. Quindi Obama ha fatto degli errori, sì, chiaramente, come poi ogni presidente fa durante il suo mandato. Tuttavia Obama non ne ha fatti di così gravi da pregiudicare la sua rielezione, specialmente di fronte a un candidato repubblicano che presenta un'alternativa, ma è un'alternativa incerta, nella quale soprattutto in un momento di difficoltà come ora gli americani non sanno se potersi fidare. Quindi secondo me Obama ha delle buone carte per vincere, se dovessi scommettere anch'io scommetterei di Obama, su Obama, con una vittoria però di misura.
Grazie davvero a Dalia Nardini, americanista dello Spring Hill College di Bologna, e al professor Harper della Johns Hopkins University di Bologna. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Alessandro Gisotti, esperto di politica statunitense della nostra redazione giornalistica qui della Radio Vaticana. Grazie a voi per l'ascolto. Restate all'ascolto appunto della Radio Vaticana in diretta.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane.
When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why?
Le 13:41 minuti, siete sempre sulla Radio Vaticana in diretta, eccoci alla seconda parte di questa prima puntata dei nostri speciali dedicati alle elezioni statunitensi. Domani la sfida, l'America spaccata in due con il presidente in carica Barack Obama che guida nell'Ohio una lotta all'ultimo voto negli swing state. Abbiamo parlato nella prima parte con il professor Harper, con la professoressa Nardini un po' di questa sfida, abbiamo visto anche i diversi aspetti, da quello economico, dalla situazione del mercato del lavoro negli Stati Uniti, dunque da quello che dicono anche le ultime rilevazioni, e abbiamo parlato anche dell'uragano Sandy, dei suoi effetti, e abbiamo visto un po' che questo voto sarà veramente, come hanno voluto i repubblicani, forse un referendum sui primi 4 anni di presidenza di Barack Obama. Accanto a me c'è Alessandro Gisotti, esperto di politica statunitense della nostra emittente, che ha un po' scelto anche gli ospiti di questi speciali, a cui lascio il compito di presentare il terzo ospite che ci ha raggiunto già al telefono per continuare questo approfondimento.
Sì, il professore Luca Diotallevi. Buongiorno professore, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Con cui, come dire, in più occasioni anche in radio ci siamo trovati a conversare, a intervistarlo sui diversi modelli anche di rapporto tra religione e politica, i diversi modelli di laicità, e allora ci sembrava molto interessante anche cercare di approfondire questo aspetto sulla scorta di quella che è la grande attualità dell'evento. Luca Diotallevi, sociologo dell'Università Roma III, figura importante delle settimane sociali, a cui come prima domanda, anche a livello così di impressione, chiedo: si è detto che queste presidenziali di domani sono completamente o quasi saranno quasi completamente determinate dalla scelta sull'economia. Dunque quei temi morali, i temi cosiddetti religiosi, sono davvero così insignificanti in questo caso? Qual è la sua impressione?
Non sono assolutamente insignificanti, perché nella cultura cristiana americana la questione economica non è una questione che non abbia a che vedere con la religione, così come la questione politica non è che non abbia a che vedere con la religione. L'intera vita pubblica tiene conto della dimensione di fede, e quindi discutere di economia per gli americani è discutere della responsabilità con la quale ciascuno, partecipando alla dinamica economica, aumenta il bene a disposizione di tutti.
È sembrato tuttavia che i due candidati, Obama e Romney, abbiano messo un po' in sordina la propria appartenenza religiosa per diversi motivi. 4 anni fa sicuramente Obama ha invece spinto quasi sull'acceleratore sul presentarsi come un candidato cristiano, anche rispetto alle accuse che gli venivano mosse in modo evidentemente artificiale e provocatorio di non essere un cristiano, e sappiamo che ha ottenuto il 54% dei voti cattolici. In questa campagna elettorale vediamo che ha qualche difficoltà in più. Dall'altro, Romney potrebbe essere il primo presidente mormone, anche qui una prima volta per l'America. Ecco, su questo qual è l'opinione del professor Diatalevi?
Che in questa circostanza chi si trova in difficoltà è Romney, il quale appartiene a una piccola comunità religiosa che ora non più, ma in passato ha avuto forti tensioni con le altre comunità religiose e con le istituzioni pubbliche. Pensiamo alla tradizionale poligamia dei mormoni, naturalmente ora sostanzialmente superata, ma un tempo caratteristica. Romney poi è stato governatore con successo di un importante stato degli Stati Uniti, il Massachusetts, un po' la culla degli Stati Uniti d'America e del loro spirito di tolleranza e di impegno religioso. Per Obama è un pochino più facile, sia perché ha superato lo scoglio la volta scorsa, sia perché ha svolto delle politiche che hanno dato grande importanza a valori come quello della comune responsabilità, pensiamo alla sua riforma sanitaria, anche se ha qualche problema appunto legato a qualche aspetto particolare di questa iniziativa. Io però, parlando degli osservatori e degli ascoltatori italiani, mi permetterei di sottolineare una cosa che un po' ci pesa ma ci deve far riflettere. Gli americani, che non sono né più bravi né meno bravi di noi, hanno avuto la possibilità di scegliersi prima i candidati e poi domani il loro capo dell'esecutivo nazionale. Noi questa possibilità non l'abbiamo, l'abbiamo cercata per tanti anni, ma il ceto politico ci ha ricacciato indietro. Questa non è solo un'importante differenza in ordine ai sistemi politici, ma è anche un riflesso della importanza che lì viene data alla responsabilità individuale per ragioni squisitamente religiose, che ha imposto fin dall'inizio che chiunque abbia una carica pubblica ne risponda direttamente ai cittadini. Anche lì possiamo vedere il significato dell'essere quel paese non laico, ma fondato sulla libertà religiosa.
Ma io credo che in effetti sono così d'accordo con il professore, che stavo pensando mentre lui parlava che ci affascina poi anche questo lungo, costosissimo e complicatissimo processo elettorale che inizia.
Vogliamo dire, mi scusi se la interrompo, vogliamo dire ai nostri ascoltatori una cosa su questi costi? Allora, questi costi, essendo in parte importante detraibili dalle spese di ciascuno, sono, dalla dichiarazione dei redditi di ciascuno, sono costi totalmente prodotti dalla disponibilità degli individui a finanziare questo o quell'altro candidato, al punto che la capacità di raccogliere fondi volontari è così trasparente perché è un motivo di vanto da parte dei candidati mostrare la fiducia che i loro supporter hanno nei confronti dell'uno o dell'altro. E noi vediamo che lì finanziare pubblicamente la politica significa finanziare i candidati e quindi rendere i partiti contendibili. Da noi finanziare la politica significa dare alle vecchie oligarchie di partito i fondi dello Stato, perché queste oligarchie continuano a far passare chi vogliono o chi non vogliono. Questa è la differenza tra i partiti italiani e i partiti americani. Là i partiti sono strumento di partecipazione, qui sono in questa forma uno strumento di ostacolo alla partecipazione.
Ed è un meccanismo questo, professore, che spinge anche poi i cittadini alla partecipazione al voto, alla partecipazione politica?
Naturalmente, noi abbiamo negli Stati Uniti livelli enormi, ma soprattutto diffusi e capillari di partecipazione, e soprattutto lì la non partecipazione al voto, che pure si verifica, ha un altro significato, cioè l'accettazione da parte di un cittadino tanto dell'uno quanto dell'altro candidato. Da noi è protesta, là è consenso. Quindi in un sistema maggioritario e federalista la non partecipazione al voto non è un problema, lo è da noi.
Sì, e questo, ripeto, appunto prima della precisazione del professor Diatalevi, è quell'elemento che secondo me affascina anche molto chi è lontano culturalmente per mille motivi dall'America e che però guarda con un certo fascino, anche direi con una certa ammirazione, a questa lunga corsa che, come dicevo, inizia a gennaio con l'Iowa, che è questo piccolo stato che diventa così importante perché se non tutti, quasi tutti, ma comunque molti vincono lì e poi incredibilmente si trovano ad essere candidati magari qualche mese dopo e magari successivamente ancora diventano il presidente. Questo in effetti, insomma, il professore è stato molto franco e sappiamo quanto lo è su queste tematiche. Beh, insomma, i lettori italiani, i telespettatori e ascoltatori italiani possono vedere che differenza c'è sul finanziamento della politica tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia. E per cui
facciamo un altro esempio che sicuramente colpirà i nostri ascoltatori. Non si può essere presidente degli Stati Uniti per più di 8 anni, nel esatto. migliore dei casi. Questo significa che gli americani hanno l'assoluta sicurezza che fra 4 anni Obama uscirà dalla scena politica e non vi potrà mai più rientrare. Queste sono le democrazie. Noi in questa settimana assistiamo a 2 grandi eventi politici di scala globale, l'elezione negli Stati Uniti e l'elezione del capo del partito e del governo in Cina. Ecco, io credo che gli italiani che guardano la televisione con amarezza osserveranno che per alcuni aspetti i nostri primi ministri sono più spesso scelti all'interno dei ceti dominanti con meccanismi nei quali gli elettori entrano poco o nulla, che non come avviene nelle grandi democrazie, quella americana, ma quella inglese, quella francese, quella tedesca, in cui alla fine è il voto dell'elettore che determina chi assumerà per un limitato periodo di tempo e sotto vincolo di responsabilità. Pensiamo che noi adesso ci troviamo Presidente del Consiglio un senatore a vita, cioè una persona che non risponderà mai del proprio operato politico di fronte agli elettori. In fondo, in tutte le grandi democrazie il principio è quello tipicamente cristiano della imputabilità personale dell'agire politico.
Ecco, fra l'altro un'altra cosa che viene un po' trascurata, secondo me, ma è anche normale visto il richiamo anche a livello di immagine simbolico delle presidenziali, è che domani si vota, a parte appunto per il, come dicevamo prima, per il nuovo parziale del Congresso, di tutta la Camera e di parte di un terzo del Senato, anche ci saranno una moltitudine di referendum su questioni fondamentali: unioni gay, legalizzazione della marijuana, suicidi assistito, le tasse. Quindi come dire che domani, adesso al di là di quanto ci si dividerà tra repubblicani e democratici, è effettivamente una festa della partecipazione popolare, della partecipazione democratica, con tutti i limiti, con tutte le difficoltà.
Certamente,
e storture, ovviamente, perché siamo sempre poi a ripetere che molti non vanno a votare magari perché gli è reso quasi impossibile.
Ma abbiamo spiegato perché non vanno a votare, ma io direi una cosa per parlare il linguaggio della nostra dottrina sociale della Chiesa, che quella di domani, esattamente per le ragioni che lei ha descritto così efficacemente, è una grande festa della sussidiarietà. Non c'è un potere centrale, ma ci sono infiniti poteri che si controllano l'un l'altro, che domani vengono scelti dai cittadini. Facciamo un altro esempio: noi in Italia abbiamo giudici e pubblici ministeri che sono una specie un po' di un arbitro, il giudice, e della squadra che dovrebbe giocare in trasferta, il pubblico ministero rispetto alla difesa in un processo. Bene, negli Stati Uniti i pubblici ministeri sono eletti dai cittadini, non sono all'interno di una carriera con la possibilità di scambiarsi un ruolo, una volta di arbitro, una volta di avversario. E tutto questo non nasce da Marte, nasce da quella grande storia di fusione, non di confusione, tra tradizione cristiana e esperienza politica, che è la grande storia che comincia per gli americani, è molto importante, dal De Civitate Dei di Sant'Agostino, passa per la grande esperienza del diritto canonico medievale, Gregorio VII, e diventa in Gran Bretagna la storia della democrazia, che poi sboccia, come lei ha descritto, negli Stati Uniti. Quindi è una storia profondamente cristiana e non la storia statalista dei sistemi europei nei quali una piccola casta di politici di professione controlla il maggior business. Abbiamo visto in questi giorni cos'è la Sicilia: la regione non è l'organismo amministrativo, ma è l'unico imprenditore, l'unico datore di lavoro, e tutto questo è controllato da una piccola casta.
Ecco, domani le elezioni presidenziali americane, qualche tempo fa, non molto tempo fa, le elezioni presidenziali francesi, ecco, anche qui una parola da parte del professor Diotallevi su questi due modelli di laicità, peraltro anche in uno dei suoi ultimi libri si è molto soffermato Diotallevi su questa differenza, insomma, di cercare di, in sintesi di capire.
Diciamo che non si tratta di due modelli di laicità, si tratta di due modi di dividere potere politico da potere religioso. In Francia, nel modello europeo continentale, la divisione tra politica e religione viene ottenuta sbattendo la religione in un angolo e lasciando la scena pubblica sotto il controllo della politica, cioè dello Stato. In Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti la divisione tra religione e politica avviene nello spazio pubblico, quindi lo spazio pubblico non è di nessun potere in particolare e lo è di tutti, che si limitano reciprocamente. Tutto questo, che potrebbe sembrare un'osservazione da politologo comparatista, per noi cattolici e per noi in quest'anno della fede è una cosa importantissima, perché fin dall'inizio del suo pontificato Benedetto XVI ci ha indicato come misura del rinnovamento nella continuità di cui è stato capace il Vaticano II la Dignitatis Humanae, che è il testo del Concilio in cui la Chiesa cattolica opta per la libertà religiosa e contro la laicità. Opta per uno spazio pubblico di tutti invece che in uno spazio pubblico della sola politica.
Grazie davvero al professor Luca Diotallevi, sociologo dell'Università Roma III, collaboratore in molti casi della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie per questa chiacchierata a margine delle elezioni statunitensi che ci sono domani, che però è stata sicuramente interessante e soprattutto ha spiegato il grande interesse che anche da parte di noi europei c'è per questo modello politico. Professore, grazie e buon pomeriggio.
Grazie a lei. Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori.
Noi ci fermiamo qui, si chiude qui questa prima puntata dei nostri tre speciali dedicati alle elezioni statunitensi. Ci ritroveremo domattina per un commento e ancora poi mercoledì per un commento a chiusura del voto. Io ringrazio Alessandro Gisotti, esperto di politica statunitense della nostra emittente, tra gli autori di queste tre puntate. Grazie anche a Roberto Bellino in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.